un mare che lo fredde che lo sole, un mare fra le terre più nascoste, da sotto l'equator verso lo pole, di Pasqua, di Natale, per agosto.
Anche lo fredde, anche lo sole, fortuna ci sta lì figlie che console, mentre su per le terre più nascoste, di Pasqua, di Natale, Ferragoste.
Tutte per guadagnasse la pagnotte, lontane dalla casa e dalle grotte.
Tra fredde, tra bunazze, forte vento, due anni tra l'andata e lui ritorno, a pele gli abbandoni di bastimento, da questo mare nostro a Capeone.
Dentro il cuore ogni momento, a pele quando va piano li bastimenti.
Le tempeste, ma sempre un paese nella testa. Amore senza te.
Ciao a tutti amici incredibili, benvenuti al primo appuntamento con Idee in Comune, i nostri incontri con i sindaci italiani della zona, delle Marche perché abbiamo visto delle bellissime immagini venire dalla nostra costa, dalla costa marchigiana, da un tratto in particolare abbiamo visto un bel lungomare, una bella pista ciclabile, un bel incasato vecchio. Perché? Perché stasera il nostro primo ospite è Enrico Biergallini, il sindaco di Grotta a Mare, a cui do il benvenuto e che ringrazio per aver accettato l'invito.
È un piacere.
Ambiente domestico come si deve.
Con uno sfondo particolare, la cameretta dei figli, perché insomma i sindaci si mettono librerie, le cose più chic, invece cambiamo sfondo.
Guarda, è colorata, guarda, io per esempio
un po' più
per originalità, quindi è stata una buona idea. Enrico, stasera non siamo da soli, ci accompagnerà Valeria, quindi saremo a fare insieme questa bella chiacchierata.
Ciao a tutti, buonasera. Ciao a tutti.
Abbiamo visto delle immagini, si può dire struggenti, perché un pochino, viste le condizioni attuali, dispiace un po' pensare di non poter dire domani vado con bagno. Il vostro ospite, appunto, il sindaco di Grotta a Mare, ci parlerà un pochino di questo. Cercheremo di vedere un po' come al comune si è gestita l'emergenza coronavirus e che tipo di ragionamenti possiamo fare per il futuro. Certo, so che non è semplicissimo, perché poi si ragiona un po' alla giornata, credo, e un po' con la speranza, perché poi la realtà spesso è diversa, no?
Assolutamente sì.
Vale, benvenuta. Che effetto ti fanno le immagini di Grotta a Mare dall'alto?
Devo dire, hai usato l'aggettivo giusto, perché è struggente l'ultima immagine con la piazza Kursaal, dove l'anno scorso di questi tempi abbiamo festeggiato il decennale di Radio Incredibile, sempre coadiuvati dal comune di Grotta a Mare, che oltre ad ospitare la nostra sede, il nostro studio che abbiamo realizzato, ci accompagna sempre in tutte le nostre iniziative. E poi ecco, arriva almeno una volta all'anno il momento in cui io e Alessandro stiamo in radio con Enrico.
Ecco, è tradizione, quindi... almeno questo non cambia, quindi diciamo una cosa sicura, no?
È la sicurezza, siamo tutti,
un'ancora.
Vedi, abbiamo anche la regia ci ha gentilmente fornito questa configurazione ad abbraccio, quindi Enrico.
Certo, guarda, mi sento veramente.
Ecco.
Chissà se lo pressiamo un po' talvolta, è solo un'idea.
No. Con molto piacere, allargherei le braccia proprio per tenervi.
Possiamo farlo, è consentito. È vero, una cosa si ballava da quelle parti per il decennale.
Si ballava.
C'era
un altro clima.
Sì, c'era un altro clima, sia meteorologico che insomma, umano in generale. Iniziamo, direi, dicendo innanzitutto qual è la situazione ad oggi a Grotta a Mare, Sindaco.
Beh, allora, la situazione sanitaria, epidemiologica, è una situazione ottima, direi, anche se i giorni che ci attendono saranno determinanti per vedere le conseguenze di questa prima apertura, di questa fase 2A che è iniziata il 4 maggio. Tenete conto che dal 4 maggio contiamo 10-14 giorni per vedere se questa prima fase di apertura abbia materialmente creato qualche problema sanitario. Fino ad ora, vi dicevo, salvo qualche sorpresa nei prossimi giorni, la situazione è ottima, perché i sindaci vengono informati attraverso un documento fornito dalla regione che indica quanti sono i contagi di Covid e quante sono le persone in isolamento domiciliare obbligatorio. E vi devo dire che questo documento si sta quasi svuotando del tutto, perché mancheranno pochissime persone, all'interno ne sono altri 2 o 3 che restano, e tra qualche giorno, se tutto va come deve andare, cioè se arrivano i tamponi negativi delle persone che hanno contratto il Covid, che sono poche, e se completano senza problema l'isolamento domiciliare le altre 2 persone che sono in isolamento, avremo un documento cohesion pari a 0. Quindi potremmo dire che Grotta a Mare in qualche modo ha superato l'emergenza sanitaria. Però, ripeto, aspettiamo un po', vediamo altri 3 o 4 giorni, diamoci 3 o 4 giorni per vedere l'esito di questa apertura.
Grazie Enrico. Poi in realtà rompiamo subito il ghiaccio, no? Certo. Prima fuori dalla diretta ci siamo un po' salutati, ci siamo ritrovati e mi ha colpito molto una parola che tu ci hai detto, che in questa fase diciamo la parola d'ordine dovrebbe essere equilibrio. Infatti, non so se da sindaco con la cittadinanza hai trovato riscontro su questo, ma tendiamo molto a estremizzare o chi è molto allarmista o chi è un supereroe che secondo lui non viene attaccato, che noi siamo che l'Ascoli Piceno e quindi tutti i territori circostanti sono dei territori miracolati. Mm. Come stai gestendo questa anche sentimento, no, delle persone? Perché io penso che il tuo ruolo sia fondamentale.
Assolutamente sì, come quello di tutti gli altri sindaci, cioè il sindaco ha il dovere, quando gli altri possono permettersi agitazione, nervosismo, tensione, come era inevitabile in questa fase, il primo dovere del sindaco è quello di cercare di mantenere la calma, perché poi il sindaco, anche lui, ogni sindaco ha emozioni, paure, timori. Io non ho dormito per molte notti, nel senso, perché non sapevo se sarei stato in grado di riuscire o meno a gestire questa emergenza, non me la sarei mai aspettata. Quando mi sono ricandidato per il secondo mandato non avrei mai pensato di dover gestire un'emergenza sanitaria, una pandemia. ho gestito la chiusura di un ponte, il terremoto, cioè è un disaster manager, però la pandemia
mancava
nell'elenco, adesso l'ho anche spuntata, no? E allora in quel caso la prima cosa esatto, ho fatto proprio le crocette, adesso mancano veramente pochi disastri da gestire, però a parte gli scherzi, il primo dovere era proprio quello di cercare di trasmettere il senso comunque di un equilibrio, quindi non dire che tutto andava bene, non dirlo troppo perché poi non stava andando bene, e nemmeno dire che saremmo rimasti immuni dall'attacco, soprattutto evitare anche alcuni eccessi che, ripeto, i cittadini magari potevano anche permettersi perché era assolutamente giustificato, ma un sindaco non può fare la caccia a chi magari sta fuori, inseguire chi magari sta camminando. Bisognava, ecco, cercare di essere equilibrati, e io ho cercato di gestirla con in qualche modo l'equilibrio dovuto ad un respiro precedente profondo, un periodo di riflessione per dire che cosa dobbiamo fare, molta informazione presa nelle fonti migliori, e soprattutto ho cercato di fare in modo che tutti quanti i cittadini disponessero di informazioni veritiere, che non cedessero alle fake news, e soprattutto che non cedessero soprattutto ai loro demoni, perché poi sulla rete i demoni che circolano sono veramente tanti, e quindi non lasciarsi traviare da chi all'improvviso, come ho detto un'altra volta, ha fatto spuntare una coda appuntita sotto i vestiti che non conoscevamo, perché magari nei giudizi con gli altri sono stati molto eccessivi. Ecco, ho cercato di suggerire a tutti di non ascoltare né le fanfare gloriose di chi in qualche modo va avanti verso il futuro senza dubbio, né tantomeno le parole acide di chi in qualche modo vuole corrodere la società.
Non era semplicissimo, perché poi da cittadino comune io riconosco di aver avuto punti di vista differenti, mi sono pentito più volte di aver avuto un'idea, insomma. Quindi immagino che essere equilibrati in una situazione in cui, oltre a essere equilibrati per se stessi, bisogna anche creare l'equilibrio per una popolazione, non sia proprio semplicissimo. Ma appunto la popolazione come si è comportata? Cioè, in linea di massima,
sì.
A Grottammare le persone come sono andate?
Ma assolutamente bene, nel senso che le persone sono subito entrate nella nuova dimensione, hanno subito adottato in breve tempo quelli che erano i comportamenti necessari. È ovvio che non tutti sono stati capaci di adeguarsi in fretta, e soprattutto qualcuno è rimasto che non si è voluto adeguare, quindi anche a Grottammare sono visti i comportamenti di persone che non sono stati in grado di capire la situazione o non hanno voluto capirla. Non dobbiamo però guardare questi casi isolati, io non l'ho mai guardati, cioè ho cercato di guardare la stragrande maggioranza dei grottammaresi che invece ha gestito la paura in maniera responsabile e quindi ha adottato tutti i comportamenti che bisognava adottare, e soprattutto quella maggioranza che anche nelle situazioni più delicate si era prospettata, per esempio a Grottammare, la possibilità di costruire un ospedale Covid, no, per l'emergenza, che poi naturalmente la regione ha scelto altrove di costruire. Ecco, in quella fase qualcuno credo non è stato all'altezza della situazione perché fosse tirato fuori il peggio, ma la maggior parte in quel caso invece dei grottammaresi è comportata in maniera molto responsabile, perché ha capito che Grottammare, una volta che la regione aveva richiesto di mettere a disposizione un'area per l'ospedale, doveva rispondere presente, perché è una città che ha ormai nel DNA la solidarietà come elemento fondante. Quindi sia nei comportamenti, sia più in generale nel modo di gestire le emozioni in questa fase, i grottammaresi, come poi tante altre comunità, sono stati all'altezza della situazione.
Perfetto. Noi ti abbiamo seguito un po' sui social, questa è la verità, quindi oltre al pressing anche lo stalking. Ti devo dire che io sono rientrata a casa dopo 2 mesi lavoro fuori, quindi sono stata fuori, e appena sono arrivata al casello di Grottammare, che appunto sono passata sul lungomare per tornare a casa, mi è venuto l'effetto che ci ha fatto il video all'inizio della puntata, quindi devo dire che la lacrimuccia al solito mi è scappata. E quindi, a proposito di lungomare, quindi era già scattata la fase 2, ok, io sono tornata in fase 2, Ho visto molte persone fare attività fisica molto distanziate, devo dire rispettose, anche rispettose nell'incontro frontale. Ale, non so se sei d'accordo con me, ma il pensiero va subito a quello che sarà più o meno la nostra estate. Cioè, voi state prendendo degli accordi, delle misure, come stai organizzando, diciamo, il futuro della nostra estate, anche per chi fa di questo momento il suo lavoro, diciamo.
Certo. Allora,
cioè, sindaco, il nostro stalking è anche un po' opportunistico, questo è chiaro.
No, ma diciamo anche l'interesse è tutto mio, perché insomma alla fine, se no non c'è il gusto di essere sindaco di una città balneare e di vivere a Grotta a Mare, se non uno si può concedere un po' di riposo d'estate ogni tanto. E allora, dunque, il momento è particolare, quindi ho deciso di aprire alcune stanze digitali per la ripartenza. E io stesso sono stato costretto, come molti italiani, a fare un adeguamento tecnologico, a fare un upgrade, perché fino adesso ero rimasto un po' più confinato a quella che è la mia ossessione, che sono i libri, e quindi avevo esplorato poco le strutture, diciamo, le nuove tecnologie informatiche, limitandomi soltanto a strumenti come WhatsApp. Invece questa pandemia mi ha insegnato veramente molto, ed è importante, perché non si finisce mai di imparare se uno affronta la vita con un po' di umiltà e di disponibilità all'ascolto. Ho scoperto diverse strumentazioni, tra cui programmi straordinari come Skype, oppure come GoToMeeting, che è un grande programma per l'incontro in remoto, no? L'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha fatto un accordo con GoToMeeting e ha messo questa piattaforma a disposizione di tutti i comuni italiani. Allora, Grotta a Mare ne ha subito abusato, ci siamo iscritti naturalmente a questa possibilità di utilizzarla gratuitamente. Siccome una piattaforma che tiene fino anche 200 persone in collegamento video da remoto, abbiamo creato queste 4 stanze digitali, una dedicata alle strutture ricettive, un'altra dedicata alle strutture balneari, quindi agli chalet, un'altra dedicata agli eventi culturali, sportivi, turistici per organizzare l'estate, questa è l'unica che non abbiamo ancora aperto perché apriremo tra qualche giorno, e un'altra legata alle attività di somministrazione alimenti e bevande, ristoranti e bar. Ci siamo già incontrati alcune volte con molti di loro in queste grandi riunioni partecipate, e lì abbiamo preso in mano i documenti che sono usciti qualche giorno fa dalla Regione Marche, cioè delle linee guida relative a come organizzare una struttura ricettiva per quest'estate 2020, a come organizzare lo stabilimento balneare e come portare avanti l'attività di somministrazione alimenti e bevande, perché ricordiamolo, nelle Marche la Regione ha già deciso con largo anticipo, e per giunta devo dire onestamente con un grande sforzo da parte del Presidente della Regione Marche, degli assessori e anche degli uffici, ha già deciso il 18 di aprire alcune attività come la SAB, le somministrazioni alimenti e bevande, e anche le parrucchierie. Abbiamo quindi a disposizione questi documenti che ci danno un po' la bussola su quale estate dovremmo organizzare. Le cose però evolvono quotidianamente, tant'è che avrete sentito che queste delibere di giunta regionali, che erano molto chiare e permettevano per giunta anche di organizzare, ve lo devo dire con estrema tranquillità, l'estate, cioè di mettere in condizioni gli operatori turistici di lavorare piuttosto bene, cioè di salvare la stagione, queste delibere di giunta regionali sono state così, in qualche modo, non dico delegittimate, ma all'improvviso quasi messe in dubbio da un documento INAIL che è uscito di recente, non so se avete letto la questione, molti sono informati, e quindi stiamo aspettando poi quali saranno i rapporti tra questi due documenti, però per ora questi documenti sono legge. E come ci stiamo organizzando? Stiamo dando informazioni naturalmente alle strutture ricettive, abbiamo raccolto tutte le loro osservazioni, all'interno di queste stanze ci sono anche gli uffici, e soprattutto stiamo dedicando molto lavoro a come organizzeremo le spiagge libere, perché per esempio gli stabilimenti balneari con le misure che la Regione ha stabilito nel protocollo, cioè 10 metri quadrati circa per ombrellone, gli stabilimenti balneari potrebbero trovare un buon punto di equilibrio, e quindi, ripeto, anche tentare di salvarla la stagione. Un problema grande sarà come gestire le spiagge libere. E Grotta a Mare ha scelto una linea, anche in questo caso, molto equilibrata, perché non penso che sia il caso di trasformare la spiaggia libera in uno spazio a prenotazione attraverso un'app, perché, esatto, perché magari suona bene l'app, suona molto smart, però poi dopo l'app per poterla gestire è difficile sulla spiaggia libera, perché prima di tutto una spiaggia libera è appunto libera, cioè uno dovrebbe poter uscire la mattina, vedere dove c'è un posto libero e di fatto godere del mare, che è un bene comune, che è un bene di tutti, quindi senza prenotazione e senza vincoli. E poi soprattutto un'app del genere richiederebbe praticamente anche l'organizzazione in loco delle prenotazioni. Noi abbiamo scelto invece una via un po' più semplice ma al contempo efficace, cioè creare un accordo con una società che ci fornisce degli steward di spiaggia, degli angeli di spiaggia che controlleranno le spiagge libere, che saranno fruibili dalle 9 della mattina alle 19 del pomeriggio e che praticamente avranno a disposizione un materiale per indicare il perimetro dell'area che ogni ombrellone dovrà tenere, un materiale facilmente removibile. Abbiamo fatto un giro in bicicletta ieri proprio per verificare ogni spiaggia libera, vedere le varie dimensioni, abbiamo indicato quante spiagge libere l'angelo custode deve controllare, stiamo facendo questo piano. Tenete conto che sarà piuttosto costoso perché sarà un bel impegno economico, si parla di cifre intorno ai 20-21 mila euro, però penso che sia il caso di investirlo perché quest'anno una parola sarà strategica per il turismo. Gli anni scorsi poteva essere come parola strategica sicuramente accoglienza, poteva essere divertimento, poteva essere animazione, dinamismo, bellezza, ce n'erano tante. Accanto a queste la parola di quest'anno è sicurezza, quindi i turisti verranno se sono certi di trovare spiagge comunque garantite e controllate. Quindi ci stiamo organizzando cercando di rendere un po' più sicure le spiagge di Cottamarese.
Sì, e con questo sindaco risponde anche alla domanda del nostro ascoltatore Luca.
L'ho vista che metto, ma mentre parlavo, ecco.
Poi, beh, sì, ecco, già chiesto, ma Grottammare è una delle località con una grande quantità di spiagge e luoghi di balneazione liberi, come ad esempio lo scoglio di San Nicola. Come dobbiamo regolarci se vogliamo andare a fare un bagno in queste aree?
Sì, allora si potrà fare, nel senso la balneazione. Il bagno sarà consentito a partire dall'apertura della stagione balneare che la regione ha definito intorno al 28 maggio. Il 29 maggio dovrebbe essere il primo giorno dove sarà possibile fare balneazione. Quindi per la balneazione non c'è problema. La questione è l'occupazione di uno spazio sulla spiaggia libera, perché naturalmente noi dovremmo definire nella spiaggia libera il numero massimo di persone che potranno rimanere all'interno, applicando nella spiaggia le metrature previste dalla Regione Marche, che anche lì saranno appunto 3,5 metri circa per 3,5 metri. Quindi dovremmo contingentare le persone che possono stare sulla spiaggia libera.
Ma anche lì, il fatto che mentre lo stabilimento balneare ha dei propri confini,
per cui sarà con gli ombrelloni, esatto.
Questi confini attraverso gli ombrelloni, la spiaggia libera deve essere regolarizzata e, mi dica se sbaglio, anche in maniera dinamica, perché quando qualcuno abbandona la spiaggia si libera uno spazio, cioè c'è un po' un movimento di persone all'interno della spiaggia.
Certo, ecco perché anche un'applicazione sarebbe complicata da fare, perché io prenoto tutta la giornata, per esempio, e occupo per tutta la giornata lo spazio, anche se poi non ci vado, cioè insomma un sistema di prenotazione che permette all'utente della spiaggia di essere certo di avere un posto garantito in quel luogo è un sistema tipico delle strutture degli stabilimenti balneari, quindi è anche giusto quest'anno distinguere bene le due fruizioni della spiaggia, ancora meglio rispetto all'anno scorso, cioè fare in modo che se tu vuoi fruire della spiaggia libera perché magari vuoi essere più libero nella gestione vai nella spiaggia che in qualche modo desideri frequentare, la spiaggia libera, e vedi se c'è il posto, altrimenti ti sposti a sud o a nord, sono 31 le spiagge libere a Cottamarese, quindi c'è ampia scelta. Se invece vuoi un servizio più preciso, vuoi star tranquillo, vuoi andare al mare più tardi e vuoi anche una struttura più organizzata, vai in uno stabilimento e aiuti anche lo stabilimento, perché quest'anno gli stabilimenti avranno molto bisogno di sostegno, non sarà una stagione ricca come gli anni scorsi. Quindi ecco, anche invitare il turista che vuole stare più comodo a frequentare gli stabilimenti balneari è insomma per quest'anno un'ottima cosa.
Ah, però direi che è un ottimo compromesso ed è una forma di equilibrio che insomma da parte del comune arriva l'idea di equilibrio, da parte del turista ci aspettiamo altrettanto, no? Forse questo.
Certo, esatto.
Allora abbiamo un'altra domanda, Vale.
Sì, infatti Claudio ci sta dicendo dalla regia che siamo molto seguiti in questo momento, Enrico, e ci abbiamo molte domande. Prego. Allora, Elisabetta chiede, secondo voi quali dovrebbero essere le skills, le capacità di un leader? Allora, questa è esula un po' dalla parte Covid, ma se vuoi è una domanda difficile e impegnativa, se vuoi la possiamo calare anche un po' su questo periodo, a parte che alcune cose già fondamentali le abbiamo dette. Prego.
Sì. Ma dovrebbe avere come skills, penso, come abilità principale quella di utilizzare delle parole autentiche, cioè di non evitare la parola brusca quando è necessaria, di non evitare la scelta difficile quando è necessaria. E quindi vi posso dire la skills che non deve avere, cioè non deve avere ambizione, perché l'ambizione fa fare le scelte sbagliate. Invece, insomma, in qualche modo, anche in questo caso, una visione sicura e soprattutto la capacità di dire le cose come stanno, forse qualche volta non è popolare, ma insomma, certe volte purtroppo le scelte non popolari sono poi quelle giuste.
Già. Claudio, vuoi mandarci dalla regia qualche altra domanda? Vai Ale, leggi.
Carlo chiede, Enrico, credi che questa esperienza con la tecnologia e la dematerializzazione di servizi possa permettere, una volta terminata la pandemia, di essere perpetuato nel tempo per ridurre la distanza tra il comune e il cittadino, facilitando la vita in ambo i sensi?
Sì, assolutamente sì. E vi devo dire su questo, come vi dicevo prima, io ho avuto un grande ripensamento, perché inizialmente ero un po' scettico sull'allontanamento che le tecnologie digitali comunque in qualche modo favorivano, e ero anche un po' scettico sul concetto di piazza digitale, però probabilmente con le nuove tecnologie ero entrato dalla porta sbagliata. Invece ho capito che un utilizzo anche in questo caso equilibrato e razionale delle nuove tecnologie può materialmente eliminare le distanze. Il comune, per esempio, di Grottammare, la prossima settimana riaprirà i servizi, perché fino ad ora siamo sempre stati attivi, ma in remoto, attraverso il telefono, mandando documenti via email. Riapriremo anche la possibilità dell'incontro con il pubblico, però faremo una cosa in più, cioè apriremo la possibilità di avere un appuntamento con gli uffici, con gli assessori o col sindaco, anche attraverso Skype, che è una modalità che fino ad ora non era stato possibile fare. Pensate che tra sindaci dell'ambito 21, che è il nostro ambito, non ci eravamo mai incontrati come questa volta, perché mentre prima era necessario prendere, spostarsi, e andare in Ascoli, andare in Ancona per fare gli incontri, oggi attraverso questo obbligo di sperimentare le tecnologie a distanza, io ho potuto toccare con mano che è molto più semplice prendere decisioni condivise anche a livello regionale, che prima era molto difficile. Quindi non solo le nuove tecnologie gioveranno a ridurre la distanza tra cittadini e comune, ma ridurranno anche la distanza tra comuni, cioè se ben sfruttate si potranno veramente utilizzare queste tecnologie per fare scelte politiche di territorio. Ovviamente poi le tecnologie sono strumenti, occorre che le persone gli diano i contenuti giusti, però se sapremo utilizzarli bene, la possibilità di essere più coesi in tutte le scelte come territorio sarà sicuramente più a portata di mano.
Ok, interessante. Siccome ha nominato Ancona, allora c'era una domanda di Claudio che chiedeva appunto com'è stata l'interlocuzione con Ancona, ci sono accordi per l'estate con le vicine San Benedetto e Cupra, quindi anche dal punto di vista delle tecnologie, perché non credo che sia sempre stato possibile incontrarsi personalmente, com'è stata la comunicazione a livello regionale?
Guardate, per esempio, la regione ha condiviso i protocolli prima dell'approvazione in delle stanze digitali, anche lì attraverso GoToMeeting. Per esempio, l'assessore regionale Pieroni ha incontrato i sindaci della costa più volte, anche in questa azione supportato anche dall'ANCI regionale, che era insomma sarebbe stata una cosa molto complicata in altri tempi. Invece nel giro di pochissimi giorni sono state convocate più riunioni all'interno di queste stanze digitali nelle quali effettivamente si è svolta partecipazione. Ovvio nei limiti del possibile, perché poi naturalmente un documento regionale è un documento molto complesso, ma per limarlo, per definirlo, anche per sperimentarlo sul territorio, la regione ha voluto provarlo con i sindaci delle Marche e l'ha provata attraverso appunto una tecnologia di incontro in remoto. E anche con San Benedetto e Cupra Marittima c'erano stati sempre dei rapporti con questi altri comuni, perché è stato più semplice vedersi, sentirsi, c'è anche un rapporto personale sia con Alessio sia con Pasqualino. Sono i primi giorni ovviamente in cui ogni comune deve anche fare i conti con le proprie risorse, quindi anche per mantenere le spiagge libere, poi ogni comune potrà scegliere il percorso che è anche più adatto alla propria struttura e al proprio bilancio, però sicuramente su questo ci sentiremo poi nei prossimi giorni.
Claudio, non so se ci sono altre domande, noi non vediamo la diretta Facebook.
Nel frattempo, in attesa delle domande, abbiamo aspettato, ma poi alla fine non, perché trattenerci, ma possiamo festeggiare oggi la bandiera blu o no?
Come no, certo, la festeggiamo in remoto, avrei portato un aperitivo, non ci ho pensato, diciamo, facciamo i brindisi come si fa adesso gli aperitivi a distanza.
Festeggiamo la
no, la festeggiamo per Grotta al Mare, la festeggiamo per tutte le Marche, perché anche qui dobbiamo essere capaci di alzarci con il drone e guardare dall'altro una regione che ha confermato le 15 bandiere blu, una regione che, se voi ricordate, è purtroppo sfigata, santa miseria, perché il 2020 doveva essere un anno top per noi, per le Marche. Ricordate che eravamo state indicate tra la seconda regione al mondo nella top 10 da Lonely Planet, quindi saremmo stati veramente al centro di un grande flusso turistico, ed è arrivato il Covid. Però non ci dobbiamo scoraggiare, anche perché queste 15 bandiere blu ci dimostrano che comunque la regione Marche è una regione che ha lavorato tanto sulla sostenibilità ambientale, ogni comune ha fatto la sua parte, molto ha fatto la regione, ma non solo questa attuale, ma anche le precedenti, e quindi abbiamo un territorio che può essere veramente comunicato bene all'esterno. Lonely Planet ha soltanto confermato quello che sapevamo, che cioè eravamo una terra da scoprire, una terra molto varia, una terra aperta un po' a diverse soluzioni. Io mi auguro che anche da questa pandemia si esca anche un po' più orgogliosi della ricchezza che possediamo, perché poi si riesce a convincere gli altri a venirci a trovare solo se siamo convinti noi stessi che vale la pena di venirci a trovare. E quindi le bandiere blu saranno anche a dirsi, ma una volta, no? Piuttosto che sempre buttarsi addosso l'acqua bollente, per una volta dirsi, mamma mia, 15 bandiere blu, le Marche tra le prime regioni italiane ad essere per numero di bandiere blu, ce lo meritiamo.
E magari la Lonely Planet ci mette al primo posto, magari non dico 2021, ma 2022.
Ma magari, non lo so, sarà difficile, però insomma, incrociamo le dita.
E infatti, a proposito di cultura, la domanda di Sergio, che saluto, sempre perfetto col suo tempismo, dice: quali iniziative avete in programma per i teatri e il meraviglioso Paese Alto?
Allora, purtroppo su questo dobbiamo attendere un po', perché non ci sono ancora linee guida a livello nazionale sugli eventi culturali all'aperto. Io vi dico un po' come la penso. Non sarà un'estate come gli anni scorsi, per due ragioni. La prima, perché alcune risorse che riuscivamo a destinare all'attività culturale e turistica del comune in estate, che voi sapete era molto viva, ed è un po' quello che mi ha spinto anche a tentare in qualche modo di amministrare una parte di Grotta al Mare, perché voi sapete io nasco un po' dall'albo della cultura e del turismo come assessore, quindi ho sempre dedicato molta attenzione all'estate di Grotta al Mare e anche all'inverno. Però quest'anno dovremo fare un po' di, diciamo, di riflessione, perché alcune risorse dovremo destinarle al funzionamento del sistema turistico di base, ecco, per esempio agli steward di spiaggia, che l'anno scorso era una spesa che non avevamo e questa in qualche modo dovrà uscire dai bilanci. Sarà un'estate anche diversa, perché bisognerà essere prudenti nel fare gli eventi all'aperto di massa. Noi avevamo grandissime iniziative gli anni scorsi, Retromania per esempio, diffusioni, che iniziative che vivevano proprio per la possibilità di stare accanto insieme, di abbracciarsi, di ballare insieme, di bere insieme, di mangiare a tavola insieme. Ecco, queste iniziative non sarà facile quest'anno farle, forse secondo me sarà proprio impossibile, dobbiamo aspettare le linee guida, ma sarà anche rischioso in effetti organizzarle, perché poi insomma gestire un caso Covid in piena estate, magari un focolaio di Covid, sarebbe uno scenario per una località turistica veramente difficile da affrontare.
E allora ci stiamo. Anche Gabriele ci chiedeva: ci sarà quest'anno il cinema all'aperto?
Mi ha anticipato Gabriele. Dunque, probabilmente il cinema è una di quelle iniziative che si può salvare. In che senso? Si potranno salvare più facilmente quelle iniziative che possono essere fruiti da seduti. Perché io credo che nelle linee guida, che cosa potrà dire il Ministero? Cerco, non perché voglio sostituirmi al governo, ma perché vado per esperienza. potrà dire che naturalmente gli eventi potranno essere organizzati anche all'aperto qualora l'organizzatore riesca a far rispettare le distanze di sicurezza. Ed è ovvio che con gli eventi da seduti è più semplice far gestire uno spettacolo all'aperto. E allora potranno essere, secondo me, salvate tutte quelle iniziative che si svolgono in un luogo definito, perimetrato, in cui puoi materialmente verificare quante persone entrano, e quelle iniziative che possono essere usufruite da seduti, perché poi tu le sedie ovviamente le collochi a distanza. Ho già parlato con quelli che ci hanno con il Cinema Margherita, cioè con la grande realtà che in qualche modo ci ha animato il cinema estivo a Grotta al Mare in tutti questi anni. L'unico margine di rischio che abbiamo è la diminuzione del numero dei posti e quindi il break-even point, la sostenibilità dell'iniziativa a livello economico, perché per far rispettare un distanziamento giusto, i posti dell'arena che prima arrivavano a 300 almeno si dimezzeranno, e quindi bisognerà un attimo fare i conti con il bilancio. Però ecco, il cinema è una di quelle iniziative che mi preoccupa, diciamo, un po' meno, perché in qualche maniera, secondo me, se riusciamo a trovare un equilibrio economico, riusciamo a salvarla. Poi ci sarà un'altra modalità, che noi abbiamo sperimentato attraverso l'inaugurazione di Via Palmaroli. Non so se ve n'è arrivata notizia, abbiamo inaugurato Via Palmaroli attraverso una diretta...
È stata una diretta seguitissima.
È andata molto bene, però abbiamo scelto, come avrete notato, non di fare una diretta Facebook così artigianale, non ci sarebbe piaciuto. Abbiamo scelto di fare una diretta Facebook professionale affinché questa diretta diventasse anche, come poi è stata, uno strumento di promozione turistica, perché poteva essere vista, come è stata vista, da tutta quanta Italia. Anche per lanciare un segnale forte a Grotta al Mare, cioè che Grotta al Mare c'è, si sta muovendo, ha voglia di ripartire ed è ben disposta, è ancora più bella di prima, ben disposta ad accogliere i turisti. Tenete conto che quell'esperimento ci è costato veramente poco, perché ci hanno lavorato 5 persone per una settimana e abbiamo anche preso un cabarettista dall'esterno. Il prezzo è stato veramente minimo, perché abbiamo speso 1.800 euro più IVA, quasi 2.500 euro lordo. Voi capite che è una spesa pochissima per 4 telecamere, un regista. Bisognerà essere dei bravi, diciamo, contrattatori anche qui nelle prossime occasioni, perché vi dicevo, e ritorno a bomba, un modo per poter proporre alcuni eventi sarà proprio questo della diretta Facebook. Non tutti gli eventi sono proponibili in questa modalità, io me ne sono reso conto proprio durante questo evento, però per esempio concerti di musica classica oppure incontri con l'autore paradossalmente possono essere fruiti ancora meglio con la diretta Facebook rispetto all'incontro dal vivo. Quindi cercheremo di salvare qualche appuntamento dal vivo, come il cinema e qualcos'altro, e di scegliere per alcuni appuntamenti la modalità della diretta Facebook. Vediamo in questa maniera di mettere su un'estate che non sia troppo triste, che comunque dia il segnale di continuità almeno su alcuni eventi, e sperando che il 2021 sia completamente diverso, come sarà completamente diverso, ne sono certo.
Ce lo auguriamo tutti, diciamo che
ce lo auguriamo.
Le iniziative per mantenere un po' di, no, per riassaporare un minimo di normalità, poi ecco,
certo,
un po' di
certo.
Questo lo dobbiamo fare tutti. Non so se ci sono altre domande eccoci qua, vai Vale.
Allora, Margherita dice: Sindaco, buonasera, sono di Roma ma di origini grottesi. Voglio solo farvi gli auguri perché tutto si possa risolvere nella maniera migliore. Vogliamo tornare a vivere le grotte come prima e più di prima. Quindi...
Grazie, ti aspettiamo veramente.
Vai Ale, leggi Emanuele.
Grande sindaco, grande l'amministrazione, sempre vicini con gli aggiornamenti per il Covid. Con cenni di cultura in formato digitale, ci siete stati vicini. Credo, sindaco, amministrazione comunale completamente a pari passo con il Covid, esempio per altri primi cittadini italiani. Grande Enrico, avanti così.
Senti, dobbiamo farla più spesso questa intervista. Almeno mi riconforto, che così mi tolgo un po' di pensieri neri dall'anima. Grazie.
Sì,
fa veramente molto piacere, perché guardate, alla fine... Spesso per un sindaco basta veramente poco, basta semplicemente una parola, non dico di ringraziamento, ma di apprezzamento per la fatica che si fa. Tanto i sindaci di piccole città come Grotta al Mare lo fanno per questo, lo fanno per poter raccogliere anche magari una buona parola dai cittadini, e quindi questo mi riempie veramente di felicità.
Anche perché il sindaco quando è a casa è Enrico, non è il sindaco, per cui è una persona umana che avrà le proprie preoccupazioni per la propria famiglia, oltre e in parallelo a quelle della propria comunità, no?
Assolutamente sì, assolutamente. Io cerco, ho cercato sempre in questi anni di rimanere anche Enrico fuori della città, e cercando un po' di, insomma, di non cambiare mai, e penso di non essere mai cambiato. Però, come hai detto giustamente, uno si trascina i pensieri della propria famiglia e deve cercare di gestire anche i pensieri della città intera. Però, insomma, uno ha voluto la bicicletta, quindi è giusto pedalare anche lì.
Ale, ascolta, se io volessi fare una domanda a Enrico, devo uscire, entrare su Facebook e scriverla, oppure la posso fare da qui?
No, io credo che chiederti il permesso di farla direttamente qui.
Ok, allora, proprio rispetto al fatto che appunto Enrico ti trovi davanti molte situazioni, no? Come stai un po' gestendo il fatto delle scuole, dei bambini? Perché magari ecco, noi, io e Ale siamo un po' fuori da questo argomento direttamente, però osservo anche nel mondo dei miei coetanei, delle persone che comunque hanno dei bambini a casa, che è un po' difficile. Quindi, una volta passata l'estate, come sarà secondo te il rientro a scuola? Ti sei fatto un'idea? State già lavorando su questo, sull'argomento questo scuola? Sì.
Allora, diciamo che non è facile farsi un'idea più specifica, perché il Ministero ancora deve dare un'indicazione su come sarà l'anno scolastico 2020-2021. Sperando naturalmente che l'anno scolastico riparta, perché questo dipenderà anche dalla situazione epidemiologica che il governo troverà durante l'estate. Noi ci auguriamo che a settembre si arrivi con la certezza che i bambini possono ritornare in sicurezza nelle scuole. Quindi, ecco, prima di tutto bisognerà vedere naturalmente l'andamento epidemiologico, e se in effetti, come spero sarà, il governo sceglierà di far rientrare i ragazzi a scuola a settembre, naturalmente con tutti quanti i dati del contagio assolutamente migliori rispetto appunto ai mesi di interruzione scolastica. In base alle indicazioni che ci daranno, noi potremo organizzare naturalmente le scuole, perché fino ad ora si è parlata di alternanza mattina e pomeriggio nelle classi per evitare l'affollamento. Per ora che cosa abbiamo fatto? Per ora abbiamo cercato di fare incetta distanze, proprio per tutte quante le emergenze, cioè stiamo facendo un censimento sulle stanze anche fuori dagli edifici scolastici. Noi poi abbiamo la scuola Speranza, che purtroppo è ancora sotto i lavori di un cantiere edile che si è prolungato per un po' di tempo, in quanto non abbiamo avuto buoni rapporti con la ditta che sta eseguendo i lavori. Alcune problematiche sono emerse con purtroppo scenari anche legali annessi e connessi, però stiamo cercando appunto di fare una recensio degli spazi disponibili pubblici sul territorio qualora servisse aprire nuove aule scolastiche. In questa recensio ho potuto toccare con mano che lo sforzo fatto in questi anni da me, da Luigi, da Massimo, cioè da tutti quanti i sindaci anche storici di Grottammare, ai quali ho fatto un monumento, ci ha dotato di numerosi spazi pubblici, tantissimi spazi pubblici, che potrebbero essere allestiti in funzione didattica qualora sia necessario. Ora, la domanda principale è che il problema non sono le stanze, il problema sono gli insegnanti, perché per poter fare classi piccole occorre avere un numero di insegnanti maggiore rispetto a quello attuale. Se il governo dunque sceglierà di ridurre il numero delle classi e di aprire più stanze, noi ne avremo a disposizione diverse da poter allestire, con un grande sforzo naturalmente organizzativo, però insomma immaginiamo che tutti i luoghi pubblici della cultura possano diventare aule di scuola, e quindi tutti i beni comuni del Comune di Grottammare per un anno saranno dedicati alla formazione, che non è una brutta cosa, anzi insomma, la formazione del futuro è una cosa che ci piace.
No, anzi per tornare al discorso dell'equilibrio, a volte l'istruzione e la cultura sono quelle che sono gli strumenti che aiutano un pochino a raggiungere questo obiettivo. Esatto. Quindi ce lo auguriamo. Immaginiamo anche che non sia semplicissimo per il fatto che non è possibile programmare da qui a settembre in una situazione del genere. Quindi magari un'altra domanda potrebbe essere: ha ricevuto delle opinioni in merito alla didattica a distanza e come sta funzionando fino adesso la gestione della didattica a distanza?
Ma io sono una cavia dagli altri a distanza, perché i miei figli naturalmente, diciamo, hanno lezioni a tutte le ore, e quindi mattina e pomeriggio, e quindi il mio computer viene lottizzato, diciamo, in periodi ampi della giornata per le lezioni. Ma io devo dire, almeno con i miei figli, sono veramente molto contento. Le insegnanti si stanno veramente spaccando la schiena e anche loro in brevissimo tempo sono state costrette a ristrutturare la loro didattica. Tenete conto che parlare a distanza già tra adulti non è semplice, trasmettere contenuti a distanza con i bambini è veramente molto complicato, quindi veramente un plauso enorme a tutto il corpo docente che in questo periodo sta facendo uno sforzo molto grande. Tenete conto che io sono un insegnante e me ne rendo conto, molte cose durante una lezione non vengono vengono trasmesse anche dall'ambiente didattico, che è determinante, diceva già Quintiliano, cioè è la condizione sociale che fa la didattica. Lo stare insieme all'interno di una stanza e l'assenza di filtri è fondamentale per far trasmettere alcuni contenuti. Nonostante la bellezza dello strumento digitale, non è come fare lezione in una stanza. Ecco perché lo sforzo di un insegnante in questo frangente è stato enorme. Ha dovuto prima di tutto acquisire delle competenze che forse prima non aveva, e in più deve fare lezione a distanza, cercando di sopperire alla mancanza di un ambiente comune con la propria forza comunicativa attraverso uno strumento digitale, ed è veramente un grande sforzo. Io devo dire, sono molto contento, perché i miei figli stanno comunque a pari con il programma, fanno i compiti, quindi insomma
devo dire che da insegnante anche io, diciamo, preferisco la versione live.
Esatto, live del concetto.
C'è una bella differenza, però c'è una cosa bellissima che ho scoperto, per spezzare un pochino l'argomento pandemia. C'è una cosa bellissima che ho scoperto da parte dei miei studenti. Quando faccio lezione su Skype, specialmente quando l'ambiente circostante è un po' scuro, io mi accorgo quando loro stanno visitando altre pagine che non sia la mia faccia Skype, perché il riflesso sul viso quel blu o quel pallido, quando gli diventa chiarissima bianca, stanno su Google, è chiaro, quindi capito, c'è anche questo bello scoperta per studente, no?
Vabbè, almeno non disturbano, si distraggono, ma insomma non sobillano la classe, no? Vabbè, ma anche inevitabile.
Stiamo cercando tutti di fare la nostra parte, quindi gli insegnanti, gli studenti stanno un po' marciando tutti verso la stessa direzione, no? Quindi,
assolutamente sì, ma poi possono anche trasmettere dei contenuti che prima non si potevano, puoi caricare dei video, puoi caricare dei materiali, diciamo, che prima non potevi, in lezione era molto più difficile, quindi anche lì adattiamoci. La crisi, il termine crisi è proprio adattamento, capacità di trasformarsi, capacità di cambiare. L'accezione quella attuale è un'accezione negativa che la parola ha assunto nella storia, ma insomma la prima accezione era proprio quella di capacità di trasformare e adattarsi al cambiamento, e quindi insomma siamo in crisi, ma vediamo l'aspetto positivo.
Ben venga il cambiamento. Avevo visto un commento di Silvia, che salutiamo.
Sì, ciao Silvia. In realtà una domanda molto interessante, perché Silvia chiede: qual è la percezione dell'amministrazione sul clima che vivono le attività commerciali? Non solo la ristorazione, ma anche la vendita al dettaglio. Sono state prese decisioni in merito?
Sì, diciamo, il clima che vivono è un clima molto agitato, nel senso, noi siamo in contatto con alcuni rappresentanti di categoria e anche con i rappresentanti di un'associazione spontanea che si è costituita a Grottammare in questo mese, molto dinamica e propositiva. E il senso che si sente è un senso di grande inquietudine, perché all'amministrazione, per esempio, le prime richieste sono state quelle di essergli vicini anche sulla riduzione del carico fiscale, e stiamo cercando di lavorare. Grazie anche ad un po' di aperture che il governo ha fatto anche nell'ultimo decreto, nel decreto di bilancio, che sono a favore delle attività commerciali. Le decisioni prese in merito sono le decisioni che, insomma, non abbiamo preso noi, quindi non ci vogliamo prendere dei meriti che non sono nostri. Le decisioni sul commercio a dettaglio l'ha prese con grande attenzione la Regione Marche, che ha dato anche in quel caso un protocollo per l'apertura sostenibile, risolvendo anche alcune questioni. Per esempio, era in dubbio, immaginate l'universo che si apriva, era in dubbio su come sanificare i vestiti che tu andavi ad indossare quando li provavi, cioè un universo enorme, anche perché alcuni tessuti non possono essere sanificati, alcuni tessuti è veramente difficile trattarli. Ecco, il protocollo della regione ha chiarito anche questi passaggi, cioè ha chiarito, diciamo, ha cercato di garantire in qualche modo la salubrità degli ambienti commerciali, ma dando indicazioni che i commercianti possono così adottare senza fare enormi investimenti o senza persino dover decidere di chiudere l'attività perché le spese da fare sarebbero troppe, sarebbero. Quindi il protocollo è un protocollo applicato. Certo. Poi tutto un altro universo è come le persone reagiranno in queste prime settimane alla necessità di poter tornare all'esterno, di poter andare a comprare, di poter ritornare ai negozi, di andarsi a diciamo provare nuovamente un vestito. C'è tutto il tema dei giganti online che hanno fatto veramente piazza pulita, perché se avete visto l'aumento del fatturato di Amazon in questo periodo è mostruoso. Quindi molte persone hanno scoperto in questo periodo il commercio online e ci sono buttate a capofitto. Quindi alcune questioni sono anche questioni sul tavolo che non hanno a che fare con dinamiche di breve periodo, ma hanno a che fare con dinamiche di lungo periodo, cioè quanto il commercio a dettaglio potrà reggere rispetto alla pervasività del commercio online, che è veramente pervasivo ed aggressivo.
E poi, rispetto alla percezione del cittadino, no?
Sì, certo, diciamo, anche al comportamento che il cittadino dovrà fare. Noi, per esempio, cominceremo, se tutto va bene, vorremmo cercare di trovare le risorse necessarie per produrre anche un semplice spot per trasmettere questa informazione, cioè fate la spesa a Grotta a Mare, spendete nei negozi di Grotta a Mare, ma potrebbe valere per ogni altra città, cioè non abbandonate il commercio a dettaglio, non gettatevi sul commercio online, perché intorno ad un negozio vivono delle famiglie che con le loro biografie. E un altro discorso brevissimo riguarda anche la somministrazione alimenti e bevande, cioè dovremo sconfiggere una paura psicologica molto importante, cioè quanta voglia avranno le persone di tornare a mangiare in un locale accanto ad altri. Ci sarà anche un periodo proprio di adattamento psicologico alla situazione, ma anche su questo dobbiamo essere, diciamo così, razionali. Cioè adesso siamo in riabilitazione, come quando ci rompiamo una gamba, il muscolo si atrofizza, bisogna massaggiarlo per farlo tornare in qualche modo in forza. Se sforziamo troppo quella gamba, si rompe di nuovo. Quindi diamoci il tempo di riabilitarci, perché poi mano a mano le cose arriveranno più in fretta di quanto...
Diciamo che camminiamo invece di correre adesso.
Esatto. Occorre ancora un passo in polenta.
Delle attività commerciali, c'è una domanda di Serafino. Che buonasera, volevo sapere se per i concessionari ci sarà l'opportunità di usufruire di ulteriore fronte mare, oltre a quello già in concessione. Sì. E se sì, quale sarà la procedura? Grazie.
Allora, la spiaggia libera è un bene pubblico e quindi noi vorremmo salvaguardarne l'utilizzo pubblico, perché il tema è questo, poter dare la possibilità agli stabilimenti balneari per quest'anno di allargarsi nelle spiagge pubbliche. Bene, su questo Grotta a Mare si sta orientando per non dare questa possibilità, proprio nell'ottica che dicevamo noi, ma anche per un altro motivo. Anche perché sarebbe un provvedimento disequilibrato, cioè non avrebbe equilibrio, in quanto soltanto alcune concessioni, quelli che confinano con una spiaggia pubblica, potrebbero avere questo ampliamento, e non sarebbe giusto nei confronti di altre concessioni, che sono la stragrande maggioranza, che invece questa possibilità non l'hanno. Questo naturalmente con le misure che attualmente abbiamo sul campo, cioè con quei 10,5 metri quadrati che la Regione Marche ha approvato e che sono, vi ripeto, misure realizzabili da parte di uno stabilimento balneare, perché più o meno sono misure che permetteranno agli stabilimenti di mettere un numero di ombrelloni non come quello dell'anno scorso, ma nemmeno così inferiore rispetto a quello dell'anno scorso. È ovvio che se dovessero passare per qualche ragione le misure dell'INAIL, che richiede per ogni ombrellone 20 metri quadrati, e quindi che comporterebbe una riduzione di più di un terzo degli ombrelloni presenti su Grotta a Mare, il discorso per forza dovrebbe cambiare, però ancora uno scenario che non abbiamo valutato. Quindi per ora le spiagge libere, pubbliche, rimangono spiagge libere, anche per far fruire a tutti quanti quelli che fino ad ora scegliamo la spiaggia libera come modalità di andare al mare come prima.
Certo.
C'è un'altra domanda, Valo.
Allora, Lorenzo dice, da cittadino di Grottammare, vorrei ringraziare il sindaco per il grande lavoro che sta facendo in questo momento difficile, insieme a tutti gli assessori, consiglieri e delegati, e poi quando sarà riaperta, poi, quando sarà riaperta la pista ciclabile che collega il tratto Grottammare-Cupra?
Allora, dunque, per la riapertura dobbiamo un attimo ancora ragionare. Se tutto va bene, dedichiamo la prossima settimana ad una manutenzione straordinaria della pista ciclabile e poi, probabilmente, per il weekend prossimo, massimo lunedì l'altro, non questo. Oddio, quanti complimenti, mamma mia, adesso mi sto sciogliendo, ho letto anche il messaggio. Quindi, chiamatemi più spesso, che ne riesco con le batterie ricaricate.
Lo faremo.
Vi dicevo, quindi se tutto va bene, non questa settimana che entra, la prossima, perché l'abbiamo chiusa in accordo con Alessio, con il sindaco di Cupra, perché di fatto la pista ciclabile è uno spazio stretto dove è veramente difficile poter mantenere le distanze, soprattutto quando si incontrano due biciclette, e quindi volevamo attendere queste prime due settimane per capire come andava la situazione e poi magari con più calma riaprirla. Vedremo adesso cosa ci dirà Conte nel prossimo decreto, perché anche da quello percepiremo come comportarci, perché insomma se sarà un decreto che in qualche modo apre ulteriormente, dà l'idea comunque di un ulteriore slancio, potremmo essere anche un po' più liberi sulla riapertura. Aspettiamo un po' e poi vediamo.
Sì, che poi mi collego un attimo a quello che dicevamo, al di là delle domande, perché l'aspetto normativo, magari non so se lo vedi tu Enrico, ma sono sicura che lo vedi meglio di me, l'aspetto normativo va molto di pari passo su quello che è la nostra percezione e anche la nostra risposta, perché se hai fatto l'esempio della pista ciclabile, mi viene in mente prima quando abbiamo detto del mare, delle spiagge, del bagno, che ok, le misure dell'INAIL possono essere anche razionali, però devono incontrarsi con l'impossibilità di controllare la voglia di ciascuno di farsi il bagno. Quindi sul bagnasciuga, se camminano 10 persone, come facciamo? Lì non c'è norma che tenga, ma c'è la nostra forse sensibilità o la nostra percezione anche del pericolo, no? I due atteggiamenti di cui abbiamo parlato all'inizio, quindi chi è super ansioso e chi è un supereroe che non immune al Covid. Quindi forse anche il vostro ruolo...
Hai toccato proprio il punto di base, cioè è proprio la differenza che c'è tra la tecnica e la politica. Il documento INAIL è un documento tecnico, cioè un documento che redigono naturalmente le persone competenti in tal senso, che naturalmente scelgono come modalità quella della sicurezza non al 100%, ma al 500%. Tant'è che nelle premesse del documento INAIL, se vengono letti, io in questi giorni leggo diciamo molto fino a tarda notte i documenti, il documento INAIL dice chiaramente: questo è un documento tecnico che viene dato al decisore politico per poter prendere decisioni più equilibrate. Spetta poi al decisore politico proprio fare quello che dicevi tu, cioè conciliare la tecnica, la valutazione tecnica, con la realtà dell'applicazione. Ecco perché è inevitabile che le due dimensioni si discostino. Ecco perché credo che anche il governo prenderà questa linea, cioè non metterà come una bibbia questo documento INAIL, ma per primo il governo dirà, per poter mettere in condizioni gli stabilimenti balneari di fare l'estate, io non posso obbligarli a 20 metri quadrati, devo per forza creare una misura comunque di sicurezza, ma che permetta loro di salvare la stagione. Perché altrimenti, se rimangono 20 metri quadrati, molti l'hanno già detto, molti chiudono, perché non è per loro sostenibile, è assolutamente impossibile. Quindi questa sintesi tra tecnica e politica è fondamentale. Se la politica ascolta la tecnica, prende decisioni migliori, ma sono decisioni politiche, cioè attaccate alla realtà. Poi volevo dirti, come dicevi giustamente...
Grazie mille, grazie, me lo risento mille volte.
Poi volevo dirti un'altra cosa che è giusta, cioè non possiamo aspettarci un vigile o un carabiniere a testa. Cioè in questa fase ciascuno dovrà essere il controllore di se stesso, perché altrimenti non ne usciamo fuori. E tenete conto che io posso dire che le persone, come dire, stanno molto attente. Cioè vedo anche negli occhi l'imbarazzo di chi mi incontra quando deve prendere la distanza, che si allontana, e vedo che lo fa con quelli, mentre magari persone che prima erano abituate ad avvicinarsi, a darmi la mano, magari ad abbracciarmi, adesso si fanno distanti e vedo che lo sguardo loro si abbassa con imbarazzo perché si sentono imbarazzati di questo comportamento. E lo vedo anche in me stesso e ne provo dolore, perché prima ero abituato ad averci un rapporto molto fisico con le persone. E adesso io stesso sono costretto a distanziarmi con l'imbarazzo di chi in qualche modo ti evita. Però le persone stanno in qualche modo anche cercando di abituarsi a questa nuova dimensione ed hanno la voglia di mantenerla per fare in modo che più presto sia possibile in effetti non averci più questo imbarazzo.
È una buona cosa il fatto di dire che non dobbiamo fare noi cittadini i poliziotti, perché poi magari c'è appunto la forza dell'ordine deputata a questo lavoro. Carlo, a questo proposito, chiede: questa capacità di mettere in strada le forze dell'ordine per controllare le osservanze disposte in ambito sanitario, è pensabile mantenerle? Vi accontenterei anche di una forma ridotta, ma almeno la sicurezza, non solo della salute, potrebbe essere salvaguardata. Cioè, la sicurezza al di là della situazione pandemica, sulle strade, attraverso le forze dell'ordine.
Ma diciamo che sicuramente nei giorni scorsi, nella fase 1, tutte le forze sono state scaricate sulla strada, quindi... il questore e tutte le forze dell'ordine avevano dato indicazioni specifiche affinché tutta l'energia delle forze di polizia fosse concentrata per questo obiettivo. Permane ancora un dispositivo particolare di controllo che avete visto applicato anche nei weekend ad altissimo rischio, per esempio il 25 aprile, il 1 maggio, ed avete visto uno sforzo anche di mezzi tecnologici molto costosi come gli elicotteri, insomma, quindi potrà mantenersi questo sforzo? Ma io credo di sì, credo che per lungo tempo resterà tra le priorità diciamo delle forze dell'ordine sia il controllo per l'emergenza sanitaria sia un più generale controllo del territorio. Anche lì sembra che ci siano notizie positive da parte del governo centrale, che insomma voglia rinforzare ulteriormente le possibilità del sistema dell'ordine, e quindi credo, sono ottimista, nel senso ci durerà ancora per molto tempo l'obbligo di controllare meglio le nostre strade.
Ok, sarà contento Carlo e tutti i cittadini.
No, secondo me lui voleva un agente per persona, come aveva detto Enrico.
No, quello no, è lo standard impossibile.
No, però confermo che mi accontenterà anche di una forma ridotta, quindi secondo me ha capito che non è possibile. Ecco.
Sì, ma non sono stati fatti assunzioni straordinarie in questo periodo, per esempio, nelle forze dell'ordine, semplicemente tutte le forze dell'ordine sono state concentrate proprio nel controllo di strada, perché poi dopo l'universo delle competenze delle forze dell'ordine è enorme, c'è anche lavoro d'ufficio da fare, pratiche da fare e anche altre indagini da fare. Ecco, probabilmente l'emergenza Covid ha concentrato tutte le forze su questo aspetto, per questo si sono viste anche di più e si continuano a vedere di più.
Sì, e poi per dire quanto è anche difficile spesso la parte operativa anche per loro, perché... è una valutazione del tutto nuova quella che devono fare, cioè la scelta, banalizzo, la scelta di fare una sanzione o non farla, anche basata sul buon senso, sul contesto. Io non so quanto sia facile, quanto io sarei in grado di saper valutare bene una situazione che è nuova per tutti.
È molto difficile, immaginate a dover controllare una persona che si sposta, a chiedere la certificazione, a chiedere se va da congiunti, cioè insomma è stato veramente fino ad ora un lavoro molto complicato, soprattutto per chi stava in strada, perché poi trovava i problemi di fronte. Quindi anche le forze dell'ordine hanno fatto un ringraziamento straordinario perché non sono risparmiate. Io ringrazio i carabinieri, la polizia locale, ma anche i volontari della protezione civile. Tenete conto che il sistema di protezione civile, che è tutto volontariato perché non sono pagati, è stato determinante in tutte le emergenze di Grottammare. Il terremoto, per esempio, questa emergenza Covid, cioè non avremmo avuto uomini se non ci fossero stati i volontari della protezione civile. Quindi ha fatto veramente un grande ringraziamento a questi che consentono al sindaco di essere più operativo. Senza la protezione civile io sarei molto meno efficace.
Eh beh. Ale, come al solito Enrico ci ha dato due o tre frasi che ci ricorderemo per sempre, come al solito direi.
Ha regalato un bel po' di saggezza che di questi tempi, insomma, ne facciamo tesoro. La saggezza deriva anche dalla posizione, come dicevamo prima. Il sindaco è un essere umano che deve gestire un'emergenza, deve gestire un determinato numero di pubblico, un pubblico un po' agitato, un po' teso, un po' nel panico, insomma. Quindi la saggezza deriva anche dal saper dire certe cose in certi momenti.
In teoria sì, insomma, ci si prova.
Quindi Enrico, noi...
È anche un po', diciamo, forse anche dall'esperienza, un'altra cosa che secondo me questa pandemia ci deve forse far capire un po' meglio è che negli ultimi anni c'è stato un attacco terrificante alla competenza, no? Sembrava che in qualche modo più il politico fosse inesperto, più fosse meglio, no? E quasi avere esperienza politica poteva essere quasi una macchia nel curriculum. Invece su questo va un attimo valutata, cioè l'Italia rinasce anche con questa considerazione, cioè sul fatto che ogni settore della vita civile ha un patrimonio di tecnè, cioè un armamentario, una strumentazione che deve essere utilizzabile, no? Quindi per quale tu, insomma, vuoi essere operato da una persona che ha fatto medicina, che ha studiato per fare medicina e che in qualche modo ti garantisce il buon esito della tua operazione. Il discorso vale per tutti gli altri comparti della vita politica e sociale della comunità. Quindi anche per diciamo, gestire una collettività, una regione, una nazione, occorre esperienza, cioè occorre una tecnè. E anche su questo è importante che l'Italia capisca che la politica è anche un patrimonio di esperienze e di strumenti che è giusto che una persona possieda, e si possiede soltanto se uno ha fatto un percorso prima. Se fosse stato il mio primo anno da sindaco, non sarei stato, diciamo, probabilmente avrei avuto molte più difficoltà nel gestire questa situazione. La calma, la tranquillità me l'ha data anche, insomma tanta esperienza accumulata negli anni.
Beh, tranquillo, però possiamo utilizzare questa intervista per molti alle prime armi, così.
Bisogna sbatterci un po' il muso, perché gli errori bisogna farli, però.
Ale, era solo per far ridere te.
No, io ho reso volentieri, grazie.
Diciamo per spezzare il clima serio con una cavolata, o forse no, non lo so. No, però... ovviamente hai toccato, Enrico, molti punti che magari ognuno di noi condivide con i propri amici e familiari durante il giorno. Quindi
abbiamo un po' anche risposto alle domande che fortunatamente sono state abbastanza varie, hanno toccato un po' tutti i tanti punti un po' aperti al momento. Abbiamo aperto dicendo che ancora non è tempo di festeggiare, perché dobbiamo aspettare ancora qualche giorno dal punto di vista epidemiologico per capire la situazione, però abbiamo motivi per sorridere, questo sì, a cominciare dalla bandiera blu, passando attraverso l'esperimento positivo dell'inaugurazione con in diretta.
Sì. Pensate che è anche partito adesso un nuovo cantiere, non so se ne siete, diciamo, la stazione, che è molto importante, perché rifaremo la stazione, cioè ovviamente l'area intorno alla stazione, prolungheremo il percorso con l'abbattimento barriere architettoniche e pista ciclabile verso il corso. È un bel cantiere anche abbastanza sostanzioso, quindi un'altra parte della città verrà trasformata, e chi sceglierà di venire a Grottammare troverà o il cantiere o, diciamo, i lavori già eseguiti. Quindi ci sono assolutamente motivi per sorridere, assolutamente sì.
Bene, non so se Claudio vuole salutare con noi Enrico, oppure ci vuole passare altre domande.
Ti faccio io una domanda, va. Come vi siete distratti durante questa pandemia? Perché se no, altrimenti, diciamo, sapete che dicevano i romani? Dicevano che, insomma, anzi, criticavano, me l'ha raccontata Alessandra Ghidoli, questa nota storica, che è molto interessante e condivido con voi. Viene riferito che criticavano il noto scrittore Esopo, perché Esopo giocava con il gioco delle noci con i bambini, cioè che le noci era, insomma, quel gioco che si faceva tra bambini, no? E quindi Esopo veniva criticato perché, insomma, giocava alle noci con i bambini. E Esopo invece rispondeva a queste persone che non si può essere sempre in tensione, cioè che per dare il miglior risultato ci devono essere momenti per alleggerirsi. E quindi lui giocava le noci per alleggerirsi. I romani infatti dicevano agli anziani, che erano un po' rincitrullici, è tornato alle noci, per dire che è tornato all'infanzia. Allora, la domanda che vi faccio è: quali sono state le vostre noci in questa pandemia?
Vai Ale!
Vado?
Non ve l'aspettavate? Sì. Questa è una sorpresa.
No, non ce l'aspettavamo, ma la accogliamo volentieri, ci piace, perché è attiva. Le mie noci sono state la musica, senza dubbio, forse l'elemento centrale, ma questo in generale. Però in questo periodo ne ho ascoltata più del normale, di generi diversi da quello che ascolto normalmente. Io normalmente sono un po' più... ascolto
quindi, più settoriale,
ascolto un po' sempre le stesse cose, invece ho variato un po', quindi mi ha dato questo senso di libertà e ho letto anche di più rispetto a prima, cioè ho letto più romanzi anziché leggere magari libri didattici, materiale didattico, ho letto e ho ascoltato di più la musica e mi è piaciuto tantissimo.
Benissimo. Valeria?
Allora, anch'io ho letto molto. Diciamo che faccio parte di quelle persone che ha avuto la fortuna di continuare a lavorare, questo sì. Però, dato che il mondo si è molto rallentato rispetto allo stress, che può essere quello di una realtà produttiva, così, io ho letto tutte le cose, ho studiato tutte le cose che avevo indietro. Quindi non vi annoio su che cosa ho studiato, tipo i processi di controllo delle saldature, tutte queste cose così, ma so che se c'è qualche ingegnere nerd in ascolto mi apprezzerà. E poi, per controbilanciare, ho imparato a più o meno cucinare, cioè come tutte le donne della mia età. Cioè, aspetta, lo fanno già loro da 20-15 anni, io no. Quindi, solitudine, ma la cosa... In realtà le mie noci sono state il tempo, perché non ci avevo mai avuto così tanto.
Benissimo, va bene.
Quindi... Bene. Possiamo invece staccare adesso la parte sindaco e andare alla parte Enrico. Sì. Mi piaceva sapere la cosa migliore per l'uomo insegnante Enrico che si porterà nel cuore dopo questa vicenda che purtroppo ci ha investiti.
Allora, vi dico l'esperienza, diciamo, biografica e poi cosa mi porto dietro. Io ho un piccolo balcone dove negli anni non si avvicinava mai nessun uccello. Quest'anno invece con la mia famiglia ci esponiamo sul balcone e vediamo che una coppia di piccioni pazientemente si è avvicinata e ha costruito un nido. La cosa, diciamo, potrebbe non essere significativa, ma lo è per un fatto solo. Sono venuti quest'anno non perché non c'erano piccioni intorno a casa mia negli anni scorsi, sono venuti perché il rumore ridotto degli uomini e forse la minore assenza delle persone ha reso i piccioni un po' più sicuri nell'approccio con l'uomo, li ha resi un po' più confidenti, meno impauriti, e quindi proprio quest'anno con meno rumore hanno deciso di prendere confidenza con noi a casa. Mi porto dietro questa percezione del fatto che la natura ci ha dato un segnale forte in questa pandemia, e cioè che noi siamo il suo Covid, cioè che noi siamo la sua infezione, e che quindi se noi ci ritiriamo lei sta meglio. Arrivano i delfini nei porti italiani, i piccioni fanno il nido a casa di Enrico Piergallini, e il cielo è molto più lucido, il mare è trasparente, Venezia c'ha i canali con l'acqua mai vista. Quindi letteralmente la terra si è disintossicata della nostra presenza. Allora, il fatto che noi possiamo essere un virus per la natura ci deve rendere consapevoli del fatto che dobbiamo trovare con essa un equilibrio diverso, perché altrimenti lei si intossica. E se si intossica lei, ci intossichiamo noi, perché è inevitabile. Perché la casa è un ambiente osmotico con noi.
quindi. E poi come un virologo diceva che la caratteristica principale di questo virus è che non ha cervello, noi invece il cervello ce l'abbiamo.
Esatto.
Quindi abbiamo un'arma in più per gestire questa dinamica. Esatto.
E anche un minimo di comprensione della reale dimensione delle magnifiche sorti e progressive, questo vale la pena di ricordarlo. Non dobbiamo estollere noi stessi ad un livello di supponenza che non ci appartiene, perché tutta la superpotenza mondiale dell'economia militare, della società, di internet, è stata messa in ginocchio da un essere vivente, un organismo che di fatto non riusciamo nemmeno a vedere. Quindi anche cambiare le proporzioni delle nostre ambizioni è un'altra di quelle cose che io mi porto dietro da questa esperienza del Covid.
Wow, tanto è paradosso, tanto è grande il paradosso quanto è grande il suo significato, forse, no? E se ci fate caso, ragazzi, io l'ho visto sia qui dove sono, nell'entroterra maceratese, che quando sono passata a Grottammare, perché Enrico, scusami, io era già il 4 maggio, però io ho fermato un attimo la macchina. L'ho fermata. C'aveva la mascherina. Okay, vabbè.
Non c'è dire. Vabbè,
belle dichiarazioni al primo cittadino. Non era eccessivamente uno stato di necessità, però forse psicologico sì. Il tempo di scattare una foto. Però quello che vi volevo dire è che vi volevo invitare a fare, fatelo, visto che è diventata una conversazione anche intima, ascoltate gli odori, ascoltate gli odori, perché sono diversi, con meno macchine, con le fabbriche chiuse, anche comunque con meno traffico al mare, sono amplificati, è come se si sentissero tutti, non è che si sentono solo quelli forti, e ovviamente la riflessione sulla natura l'avevo interiorizzata anch'io, però forse Enrico l'ha descritta proprio un tantino meglio. Ma così, no. giusto un po'.
Complimenti di Massimiliano per la metafora del rapporto tra
Massimiliano
versus terra, bello e profondo.
Grazie. Arrivano, cioè, mentre siamo in diretta, adesso siamo addirittura di arrivo, Ale, te l'avevo detto che un'ora passava veloce, infatti è passata un'ora e venti. Abbiamo molti feedback anche sui nostri cellulari personali, che penso che sia stata la puntata forse più seguita da quando abbiamo iniziato a fare le dirette. Uh-huh. E, mi dicono anche... complimenti ai cittadini di Grottammare, perché si è notato che sono molto rispettosi, perché probabilmente ci sono molte persone che adesso stanno venendo a fare attività fisica a Grottammare e vedono un po' la differenza anche, no? E quindi c'è una marea di amici che mi stanno scrivendo, quindi vabbè, saluto Valeria, saluto Andrea, saluto Sara e così via. E Ale, dai, tu che sei bravo.
Ale,
siete tutti bravi, io ci mancherebbe che siete ordinari. Ma chi è che apre una realtà del genere in una città come Grottammare, con tutta quanta questa forza sin dall'inizio, che crea una sede specifica, che ha un'idea di Europa e di telecomunicazioni come voi? Siamo veramente fieri.
Io posso proporre una cosa a questo punto. Visto che Valeria dice Ale, tu che sei bravo, visto che Ale dice no, vabbè, io no, facciamo che la chiusura la fa il sindaco.
Okay, magari.
Questa è la responsabilità. Buon
saluto a tutti, noi accompagniamo il saluto, però lo facciamo guidare dal sindaco di Grottammare.
Mamma mia, questo è molto complicato. Va bene, allora io vi lascio per la prossima puntata quali sono le mie noci, che non ve le dico. Così nella prossima puntata vi lascio la suspense e mi inviterete per dirvi quali sono state le mie noci durante l'emergenza Covid. E per il saluto invece, dunque, per salutare tutti, posso dirvi questo. Allora, ci attendono delle settimane un po' particolari. In queste settimane dovremo essere capaci di recuperare il più in fretta possibile la capacità di stare più accanto. Non sarà molto semplice farlo, cioè di stare comunque lontani, ma cercando di mantenere quei rapporti che fino ad ora ci avevano caratterizzato. Non è proprio impossibile. Per poter fare questo occorre che le persone non si agitino, cioè che soprattutto non segnalino le forze degli ordini e degli assembramenti, non siano ossessionate dal fatto che le persone stanno riuscendo. Questa fase è proprio dedicata al riuscire, a riprendere contatto con gli altri, a poter respirare all'aperto. Quindi se vedete persone in giro da qui alle prossime settimane, non preoccupatevi, perché è la vita che riparte. Sarebbe sbagliato se fosse il contrario. Questo naturalmente se i dati continuano ad essere positivi. Se ci dovessero essere notizie negative, ragazzi, ci richiuderemo nuovamente a casa per un periodo, speriamo assolutamente di no, ma io sono certo che ci aspetta un'estate comunque da gestire nella normalità. Quindi non vi preoccupate se vedete le persone che si muovono, è quello che in questo momento bisogna fare.
Direi che la chiusura è andata benissimo, quindi noi ringraziamo Enrico Piergallini, sindaco di Grotta a Mare, per le perle di saggezza. No, uso perle anche perché Grotta a Mare è la perla dell'Adriatico, quindi perfetto. Gli facciamo il richiamo, gli facciamo i complimenti per la bandiera blu 2020, e lo ringraziamo davvero perché insomma è stato un ospite interattivo, chiaro e apprezzato dai commenti anche all'esterno. Grazie. Quindi grazie. Non possiamo dire che siamo di parte.
Grazie molte. Io sono pronto, quando volete ogni sera sono pronto qui, insomma, nella cameretta del bambino per invitarvi. Vedete anche il gatto che sta dormendo, quindi che vi saluta.
Ciao a tutti, grazie a tutti. È stato bellissimo. Grazie Ale. Grazie Arrigo.
Ciao Vale, grazie.
Ciao.
Mare, che lo freddo, che lo sole, per mare fra le terre più nascoste, da sotto l'equator verso il pole, di Pasqua, di Natale, per agosto.
Sola, che lo freddo, che lo sole, fortuna ci sta lì figlie che console, mentre su per le terre più nascoste, de Pasqua, de Natale, Ferragoste,
tutte per guadagnasse la pagnotte, lontane dalla casa e dalle grotte. Tra fredde, tra bunazze, forte vento, 2 anni tra l'andata e il ritorno, a pele e a valori di bastimento, da questo mare nostro a Capeone.
E sta dentro al cuore ogni momento, a pele quando va piano li bastimenti, 2 anni dall'andata e non ritorna, da questo mare nostro per l'umone.
2 anni tra punazze le tempeste, ma sempre un paese nella testa.